Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Questa mattina sono particolarmente contento di annunciare di essere riuscito a raggiungere questo accordo in esclusiva. Peraltro poi volevo spiegare per quali tipo di impatti alla legge francese in questi casi su questo tipo di accordi e sono particolarmente contento perché è un'operazione che per noi solo qualche anno fa poteva essere quasi un sogno, perché probabilmente nel mondo dell'art and craft questo rappresenta il più bel marchio al mondo. È un marchio che è sostanzialmente leader in quasi tutti i paesi in cui è presente, salvo qualche piccola eccezione, per esempio l'Italia, e il fatto che sia leader da decenni è anche un leader riconosciuto di qualità, ed è una di quelle aziende per cui nel mondo esiste proprio una richiesta nominale del prodotto, quasi il prodotto è quasi identificato con questo marchio. Quindi questa azienda è stata ceduta dal gruppo che ne era proprietaria, perché era un gruppo che sostanzialmente aveva un core business che non aveva nulla a che vedere con il core business di Canson, e quindi è un'azienda sostanzialmente che si è trovata in una fase di sviluppo nella quale o gli azionisti decidevano di investire oppure ne avrebbero irrimediabilmente compromesso il valore. Fortunatamente hanno deciso di vendere e noi abbiamo avuto la fortuna in questo momento, insomma, di essere stati prescelti. È indiscutibile un aspetto, adesso lo possiamo tranquillamente citare. L'aver acquisito Dale & Rowney è stata la nostra sostanzialmente carta vincente, perché come tutte le aziende del mondo che arrivano in una fase in cui o fanno il salto di qualità oppure rischiano di perdere efficienza, redditività ed efficacia, Canson è proprio in quella fase in cui oggi, potendo beneficiare sia degli importanti volumi di vendite della leadership di Dale & Rowney sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, e di tutto il sistema di filiali presente nel mondo di fila, mentre Canson oggi nella gran parte dei paesi lavora tramite distributori, ecco, io penso che non solo Canson ne avrà un beneficio enorme, ma la stessa fila, che con le filiali ha sicuramente fatto una scelta strategica vincente una decina di anni fa, oggi va a inserire all'interno del proprio assortimento dei prodotti che hanno richiesta nominale, che i nostri clienti hanno necessità di avere, e quindi con i nostri clienti si potranno cominciare a fare dei discorsi anche di politica commerciale più integrata. E quindi noi nelle nostre ipotesi abbiamo immaginato che anche Fila ne avrà un beneficio enorme in tutti quei mercati nei quali Fila non è già leader, quindi e ha delle posizioni magari di follower, e quindi con l'inserimento con l'unione di Canson certamente i prodotti Fila ne beneficeranno molto. Canson per circa un terzo del proprio fatturato è presente, è leader anche qua di qualità riconosciuta nei prodotti per colorare per i bambini. Quindi Ovegiotto è leader nei pastelli e comunque nei prodotti consumabili per colorare, Canson è leader della carta che si utilizza per disegnare, quindi per i bambini. Parliamo di prodotti ad altissimo valore aggiunto e che si sposano perfettamente, ovviamente con i prodotti Fila, quindi diciamo, del tradizionale core business di Fila. L'altra parte del fatturato di Casso invece è nell'art and craft e ovviamente lì il matrimonio è perfetto con l'assortimento di Dale Rowney e devo dire un aspetto essenziale per entrambe le aziende è che le due aziende hanno un sistema produttivo che è totalmente in sovrapposizione. Quindi quando un sistema produttivo è totalmente in sovrapposizione con un assortimento che è identico, è evidente che si può immaginare che noi avremo non solo delle importanti sinergie di costo, ma avremo anche delle sinergie importanti in termini di sviluppo prodotto, di innovazione, di segmentazione dell'offerta, di copertura dei mercati, perché dove Dale Rowney è leader, Canson ha delle posizioni di follower, viceversa, Dale Rowney soffre molto della concorrenza di Canson, soprattutto nell'Europa continentale e nei paesi nuovi nel sud-est asiatico, dove Canson è assolutamente leader incontrastato e lì certamente avremo dei grandissimi vantaggi. Quindi io volevo spiegare in due parole cosa significa aver firmato un'esclusiva con la controparte. Noi abbiamo effettuato un processo di due diligence e la normativa francese prevede che qualunque tipo di accordo si raggiunga fra controparti, questo accordo è soggetto all'approvazione non vincolante del sindacato francese. Questa approvazione, sottolineo, non vincolante, deve avvenire entro 90 giorni lavorativi dal giorno in cui questo accordo viene comunicato, e quindi sostanzialmente questa mattina. Quindi in realtà io penso che quando noi siamo abituati a usare la parola, diciamo, esclusiva, credo che almeno io personalmente ne avevo un'accezione leggermente diversa rispetto al caso in specie, nel senso che questo è un deal che è sottoposto a una clausola sospensiva, quindi non è un deal che deve essere, io di solito ero abituato a parlare di esclusiva e, come dire, dopo l'esclusiva a entrare nel merito di tutti gli aspetti del deal. Gli aspetti del deal qua sono chiusi, non c'è nulla di cui si deve discutere, ma c'è una clausola sospensiva non vincolante, quindi io credo che questo sia giusto puntualizzarlo, perché poi di fatto ne rappresenta la realtà, quindi tutti gli elementi del deal sono definiti. L'azienda fattura circa 100 milioni, è un'azienda che pur avendo un primo margine molto significativo, questo perché per la qualità riconosciuta dei suoi prodotti, ovviamente è un'azienda che soffre del fatto che era fuori dal perimetro di core business di chi la controllava. Quindi noi riteniamo che non sia, come dire, particolarmente challenging andare a lavorare su tutto ciò che è la struttura di costi sottostante il margine per far tornare la società, come dire, a dei numeri di redditività in linea con il suo grandissimo marchio. Abbiamo anche, devo dire, delle buone aspettative per quello che riguarda il mercato italiano, dove Fila è un'azienda molto ben presente e dove, a fronte di un mercato che si sta concentrando, certamente abbiamo delle buonissime possibilità di ridare a Canson il lustro che aveva in passato, perché in Italia in questi anni ha un po' sofferto come dire, di una gestione non propriamente, come dire, corretta per come un leader dovrebbe essere trattato. Quindi anche sul mercato italiano abbiamo delle aspettative molto importanti. Ovviamente le aspettative maggiori risiedono in tutti quei paesi ove fila a una posizione di follower. Faccio l'esempio della Francia piuttosto che della Germania, piuttosto che della Spagna, dove Canson in quasi tutti questi paesi addirittura ha un fatturato superiore a quello di fila come gruppo. E la numerica dei clienti si sovrappone al 100%, quindi noi abbiamo il 100% dei clienti in comune e quindi è ragionevole pensare che essendo fila un follower, andando a prendere un leader di mercato, io penso che sia ragionevole pensare che riusciremo a conquistare ulteriori quote di mercato. Peraltro faccio presente che da quando ci conosciamo, Fila è un'azienda che sta crescendo per linee interne grazie alla conquista di quote di mercato, in un mercato tutto sommato stabile. Quindi il fatto di prendere un leader e di dichiarare che con questo leader andremo ad incrementare le nostre quote di mercato, non credo come dire, di presentare un programma particolarmente innovativo o aggressivo. Lo stesso discorso vale per gli Stati Uniti. Alcuni elementi essenziali da evidenziare sono che Fila non casualmente aveva messo in stand-by l'apertura delle filiali in Australia, in quanto Canson dispone di una filiale che fa un fatturato importante in Australia, per cui a breve potremo unire il nostro fatturato con la loro distribuzione e loro hanno anche un piccolo stabilimento. E la stessa cosa si può dire per il Brasile, dove sia noi che Canson abbiamo due stabilimenti molto vicini uno all'altro, tutti nella regione di San Paolo, e quindi siccome anche in Brasile i clienti sono gli stessi, io penso che ipotizzare una riduzione dei costi oppure un migliore impatto sul mercato sia assolutamente nelle cose, anche perché, ripeto, il fatturato di Canson assomiglia molto ormai alla struttura del fatturato di Fila, cioè loro hanno un 35% del fatturato nella scuola e circa un 60% del fatturato in art and craft. Per noi le proporzioni sono invertite, noi abbiamo il 60% del gruppo ormai è sulla scuola e il restante è sull'art and craft, però penso che siano poi proporzioni che tenderanno a, come dire, ad assomigliarsi sempre di più a lungo andare, cioè penso che il peso sarà sempre più proporzionale. Ecco, direi che forse, visto che potremmo parlare per delle ore, e non penso che nessuno abbia intenzione di stare collegato per delle ore, forse magari potremmo passare a delle domande, magari un po' più specifiche, così magari rendiamo anche la riunione un po' più viva.
Per prenotare il proprio intervento, digitare asterisco 1. La parola a Cecchini Alessandro di Equita.
Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Avrei alcune domande. La prima è riguardo appunto anche in maniera spannometrica, se ci potreste magari indicare che tipo di marginalità ha la Canson da un punto di vista standalone. Abbiamo parlato che ha dei margini inferiori a quelli di Fila, però volevo un po' capire quali magari erano le marginalità e quali sono, diciamo, i problemi che hanno avuto diciamo, sotto il gross margin, alludendo al fatto che il gross margin sia molto buono. La mia seconda domanda è riguardo invece alle sinergie in termini di produzione. Contrariamente alle acquisizioni che avete fatto nel passato, dove conoscevate assolutamente la modalità di fare i prodotti, ricordo Dahler o comunque le altre acquisizioni. Qua stiamo parlando forse di una categoria di prodotto un po' diversa, quindi volevo un po' capire che tipo di sinergie produttive vi aspettate e quali potrebbero essere le tempistiche. Poi ho una domanda sulla crescita organica o comunque del fatturato della società negli ultimi anni. Avete riportato la crescita del 2015, però volevo capire un po' il trend di crescita del fatturato della società e se ci sono delle sottocategorie di prodotto che stanno sovraperformando o sottoperformando, solo per capire un po' bene lo spaccato. Grazie.
Grazie Alessandro. L'ultima domanda, quando dici la società intendi Canson.
Sì, esatto.
Dunque, io sulla marginalità è questione di capirsi, nel senso che questa azienda ha una prima marginalità. La prima marginalità si intende il prezzo di vendita meno il costo diretto di produzione. Allora, questa società ha un gross margin che è comparabile se non superiore a Fila, perché è un leader, quindi è un'azienda che ha un primo margine decisamente superiore a quello di Dale Rauney. Ovviamente, quando un'azienda poi fa parte di un gruppo ed è un po' fuori core business, questa azienda paga molto tutto ciò che sta sotto nel conto economico, perché non poteva permettersi filiali, quindi doveva vendere tramite distributori, aveva tutta una serie di costi fissi che ovviamente quando sei stand alone devi andarti a pagare col fatturato che generi. Questo settore, il settore della carta, non è un settore in crescita, è un settore stabile, come lo è come nei consumi, come stabili sono i consumi dei nostri prodotti. Per cui è ovvio che a fronte di un fatturato che è sostanzialmente stabile, per quanto alto fosse il gross margin, è chiaro che l'azienda soffre molto sotto. Quindi, se si parla di marginalità netta, io penso che oggi, adesso dobbiamo entrare nel merito, ma insomma, tutte le aziende dell'art and craft, tutte, io questo l'ho dichiarato in diverse occasioni, tutte. Il leader, l'ex leader mondiale, perché oggi possiamo dire che lo siamo noi, l'ex leader mondiale, la Dahler, la Canson e altre 15 o 20 aziende stanno tutte combattendo con EBITDA quasi a singola cifra perché hanno tutte problemi dimensionali. È il motivo per cui noi abbiamo deciso di entrare in quel settore, cioè volevo ricordarlo. Il settore è identico a noi per logiche produttive, per problematiche di R&D, ricerca sui componenti, dell'innovazione, per le sinergie commerciali. È un settore molto frammentato perché ha un primo margine che gli ha consentito di sopravvivere con questa estrema frammentazione, ma che ovviamente questa estrema frammentazione sta portando il conto a tutti, cioè a tutti manca una dimensione necessaria. Questo vale anche per il leader mondiale, l'ex leader mondiale. La Dahler è un'azienda un pochettino diversa diciamo, dalla media azienda dell'art and craft, perché è un'azienda era molto aggressiva sui costi, era molto tirata, tant'è che noi stiamo riscontrando parecchi problemi organizzativi, per cui loro avevano una politica un po' più di breve termine. Questi marchi leader da sempre hanno un gross margin fantastico, molto elevato. Adesso starà a noi spalmare questa azienda su tutto il nostro sistema di distribuzione e ovviamente da ridurre i loro costi di distribuzione nel mondo e magari aumentarle la nostra presenza grazie alla forza di questo marchio. Quindi io sono. Io posso darti un dato, visto che sennò mi bacchettano sulle mani. Posso dirti che quando è stata venduta l'ultima volta, questa azienda aveva un EBITDA del 20% nel 2007, diciamo nei primi anni 2000. Poi cosa sia successo dopo, io non lo so, perché il nostro settore non è un settore che ha vissuto di crolli o di cali di consumo. Per cui io non so esattamente che cosa sia successo, però certamente qualunque leader che si rispetti e che è riconosciuto, beh, non capisco perché non debba portare a casa e ha il controllo della produzione, come ha questa azienda, perché è integrata a monte e produce la materia prima, non capisco perché non debba tornare ad avere dei numeri in linea con la sua storia, anzi, visto che ci siamo noi, magari migliori. Quindi quando tu dici i numeri, la marginalità è inferiore a fila, no, francamente per questa azienda penso proprio di no, anzi penso che sarà meglio di fila a regime, anche perché ha una notorietà di marca superiore alla nostra, se io faccio un calcolo di in quanti paesi è leader rispetto, no, rispetto al settore in cui appartiene. È un settore dove chiunque farà fatica a trovare più di 4 o 5 concorrenti, cioè i concorrenti si contano sulle dita di una mano, mentre i concorrenti di fila sono a decine, qui i concorrenti sono in numero decisamente inferiore e questa azienda ha un'importanza relativa enorme.
Ok, molto chiaro.
Sinergie produttive era la tua seconda
Sì.
domanda? Allora, le sinergie produttive qua sono, secondo me le sinergie vanno divise in due parti in modo molto chiaro. Le sinergie produttive sono estremamente importanti con Dall'Erroni perché, per farti un esempio, Dall'Erroni comprava in un mercato competitivo la materia prima anche da Canson. In questo caso noi abbiamo un'integrazione, no? Quindi dei margini. Perché oggi, per esempio, Daller non comprava più da Canson, comprava da dei concorrenti di Canson. Quindi le prime sinergie sono il fatto che esistono degli stabilimenti che probabilmente in futuro noi non necessiteremo più di avere, perché c'è una sommatoria di stabilimenti che non è necessaria rispetto agli assorbimenti. E poi abbiamo un'integrazione del valore in tutto il business di Daller, perché Daller era semplicemente un trasformatore. Calcola che circa un terzo, un quarto del business di Daller era sulla carta, quindi in questi mesi abbiamo potuto, come dire, metterci un occhio importante. L'altra sinergia, forse ancora più importante, è quella di carattere organizzativo. Cioè, fino a qualche mese fa, Canson e Daller erano dei concorrenti diretti con strutture vendite e amministrative identiche, e sul mercato oggi c'è anche la struttura di vendita e amministrativa di fila. Possiamo fare alcuni esempi: in Francia c'è la struttura produttiva, amministrativa e di vendita di fila di Daller e di Canson. Poiché i clienti sono gli stessi per tutte le 3 aziende, ma la stessa cosa vale per l'Italia, vale per la Germania, vale per la Spagna. È ovvio che noi cercheremo di tenere il meglio del meglio di ogni azienda, ma insomma penso che non sia aggressivo dire che non ci servono 3 direttori amministrativi, ecco. Così a occhio e croce. Quindi ci sono delle importantissime sinergie organizzative, c'è del valore aggiunto da andare a prendere dai distributori attuali di Canson, perché Canson oggi ha solo 4 filiali nel mondo, mentre noi ne abbiamo 25, quindi il valore aggiunto del distributore rientrerà nelle nostre filiali. E poi c'è una riorganizzazione data dal fatto che abbiamo una presenza contemporanea praticamente in tutti i paesi del mondo, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Italia, Germania e aggiungo anche Polonia. Per
Ok, grazie.
quello che riguarda l'ultimo aspetto, scusami, l'ultima domanda era la
Era.
crescita organica dell'azienda, di
Sì,
quell'azienda.
sì.
Ma guarda, devo dirti che se vuoi la mia opinione, allora è un po' presto, però posso darti certamente delle indicazioni generali. Essendo in un settore che si deve concentrare, io penso che noi ci focalizzeremo di più sulla riduzione dei costi e non sulla crescita del fatturato, cioè il multiplo che noi pagheremo, calcolate le nostre sinergie, se le realizzeremo sarà un multiplo molto basso, sarà ottenuto grazie al fatto che nel nostro piano ci sarà da lavorare molto di più dal lato dei costi, c'è da fare un lavoro discreto nei paesi in cui c'è sovrapposizione fra Dahler e Canson, perché Dahler tendeva a essere molto aggressiva sui prezzi, quindi io penso che avremo un leggero miglioramento della marginalità media di gruppo. Per farti capire, la parte carta di Dahler vive con un gross margin molto, molto più basso di quello di Canson, era molto aggressiva Dahler in passato. E poi io credo che invece non, vedremo una crescita organica data dal fatto che, ti faccio un esempio, in Italia Fila è un leader, direi, in questo momento non contestato. Canson ha diversi concorrenti. Io penso che in Italia la forza di Fila consentirà a Canson una crescita organica importante. Questo secondo me varrà anche per la Spagna e per la Germania, dove riuscire a raggiungere una massa critica serve proprio, come dire, per fare certi salti di qualità con certi clienti. Cioè quello che un po' Fila ha fatto in questi anni, no? Quello di acquisire quote di mercato dalla concorrenza. Io mi aspetto un fenomeno, diciamo, come dire, di reciproco supporto fra Fila e Canson nei prossimi anni. Io, quando ho presentato al mio board questo progetto, ho detto: signori, con questo marchio noi garantiamo la crescita del gruppo Fila per i prossimi 6 o 7 anni, perché certamente andiamo a garantire una presenza significativa in molti mercati dove c'eravamo, ma eravamo ancora piccoli. Quindi facciamo un importante salto, diventiamo importanti per i nostri clienti.
Ok, grazie mille.
La parola a Pediconi Gianluca di Momentum. Prego, può parlare.
Ciao Massimo, sono Gianluca. Non so se ho perso l'inizio della presentazione, ma volevo sapere se potevamo avere qualche dettaglio in più sugli aspetti finanziari dell'operazione, quindi avere dell'indicazione di quello che si va a pagare, se per caso non è ancora disclosa, avere quantomeno delle indicazioni su quando pensate che il deal possa essere EPS accretive o qualsiasi altra indicazione del genere, e poi anche l'impatto sulla struttura finanziaria, quindi che tipo di net debt to EBITDA dobbiamo aspettarci post operazione e magari anche una tempistica o un obiettivo di quale ratio net debt to EBITDA si vuole raggiungere per sentirsi comfortable. Grazie mille.
Allora, Gianluca, mi devi scusare perché mi hanno spiegato che in questa fase di, diciamo di deal definito ma non approvato dalle controparti sindacali, mi hanno spiegato che non si possono dare dei dettagli, diciamo, dei dettagli precisi, io mi devo adeguare. Provo però certamente a darti alcuni elementi diciamo significativi. Posso dirti che noi staremo sotto una leva di 3,5 volte EBITDA NFP, che è un po' un limite che avevamo sempre dichiarato di non voler superare, quindi lo riteniamo un limite gestibile. Che noi siamo consci che, devo dire che noi abbiamo acquisito Dahler a febbraio e certamente in un mondo ideale noi avremmo preferito avere, come dire, un po' più di dilazione di tempo, no? Fra l'assorbimento di un'acquisizione e l'assorbimento dell'altra. Il problema è che Canson è stata messa in vendita tramite un processo di gara e quindi noi, essendo, io lo definisco il più bel marchio al mondo, siamo stati costretti ad adeguarci ai tempi del venditore. Questo lo dico perché abbiamo deciso cioè sulla parte execution, siccome i risultati io li ritengo, come dire, quasi certi, perché parliamo di un leader che ha qualche centinaia d'anni di storia, con dei consumi che sono consolidati e dei margini molto importanti, quello che conta è nell'execution è fare le cose fatte bene, non magari farle 6 mesi prima o 6 mesi dopo. Certamente il nostro piano è un piano che prevede nel giro di 2 anni di creare delle sinergie molto importanti, anche perché sono nella stragrande maggioranza sinergie di costo. Posso dirti che calcolando le sinergie noi abbiamo in mente un multiplo di a single digit ma bassa, ecco, quindi okay, le sinergie sono molto importanti.
Grazie mille Massimo.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola a Cecchini Alessandro di Equita.
Ho un follow-up veloce su un paio di aspetti. Il primo è, ho visto dalla presentazione che Canson ha, diciamo, 4 principali product categories. Vorrei meglio capire che tipo di trend in queste 4 divisioni stiamo osservando anche da un punto di vista settoriale, ecco, quindi per capire un po' lo sviluppo di questi 4 diverse diciamo categorie di prodotto. Ok, questa è la mia domanda, grazie.
Grazie Alessandro. Allora, partiamo dalla più facile, che è quella che io trovo anche normalmente l'anticamera dei problemi delle aziende, cioè la trading activity. Quando un'azienda comincia a avere le idee poco chiare, comincia a fare trading, così fa crescere il fatturato, fa esplodere il circolante, fa scendere la marginalità media e poi viene venduta. Ecco, questo è esattamente quello che noi cerchiamo di non fare, cioè secondo noi l'integrazione con la carta è un'integrazione importante, ma va fatta come secondo me abbiamo fatto noi, cioè comprando un leader e comprando il know-how. Noi abbiamo comprato ovviamente i tecnici, i dipendenti e quindi tutto il know-how che questa azienda ha. Questa attività di trading secondo me è una cosa, tra virgolette, poco seria e poco sostenibile, però ti dà l'idea della facilità che noi avremo a implementare i nostri prodotti, perché se tu guardi queste fotografie, che giuro non le ho fatte io, ma credo che le abbia fatte Canson, nel loro infomemo, se tu guardi le 3 foto sembra una pubblicità di fila, perché c'è tutto il nostro assortimento, se tu vai a sinistra ci sono i pennelli che Daler produce a Santo Domingo, in centro non ci vedo più, che cos'è? Ancora pennelli forse, quindi c'è ancora Daler. A destra ci sono dei colori che a casa nostra si chiamano Maimeri, qua non so come si chiamano, però in ogni caso è tutto un assortimento delle nostre aziende, quindi questa Canson ti dice che ha cercato la strada della copertura dei suoi costi, no, distributivi, facendo attività commerciale, mentre noi avremo una certa facilità, andremo a inserire tutti i nostri assortimenti integrando le offerte.
Per capire meglio, trading activity vuol dire che loro comprano i prodotti di altri e poi li mettono il loro brand?
Sì.
Ah, ok. Quindi ovviamente è una parte che voi andrete a tagliare, immagino.
No, non al loro brand, tenendo il brand degli altri.
Ah, proprio, ah ok, perché c'era Canson, ok, va bene.
Ma guarda, ti ripeto, non è una foto che ho fatto io, quindi però posso dirti che, ti faccio un esempio, ti do un nome e cognome. In America loro distribuivano il 4° produttore mondiale di colori, che si chiama Talents, e ovviamente noi in America cioè facciamo qualcosina di più che non distribuire i colori della Talents, quindi però Canson certamente rappresenta un ottimo viatico per Maimeri e per mettersi insieme a Daler, perché Daler e Canson in America sono praticamente sul 100% della distribuzione dell'art and craft in America, però questi discorsi ti ricordi ce li siamo già fatti, no? Sul fatto poi c'è l'integrazione fra Dixon, Daler e Canson. Poi loro, per tenere in piedi i loro filiali, siccome avevano problemi di marginalità, facevano accordi distributivi, ma che lasciano sempre un po' il tempo che trovano, mentre con noi si tratterà o di fondere due filiali quando sono in sovrapposizione, per esempio il Brasile, o di andare a togliere dei distributori che peraltro stanno facendo un lavoro buono, come in Argentina, in Cile, in Messico, dove noi abbiamo tutte le nostre filiali, o di andare a standardizzare le due offerte come in Germania, in Francia, in Spagna, in Italia, dove sia Canson che noi abbiamo tutta la struttura doppia, ovviamente. Allora, per quanto riguarda invece le altre tre categorie, allora, partendo dalla principale, Fine Art, Canson è il leader mondiale delle carte per gli hobbisti e per quelli che colorano e dipingono. Quindi ovviamente penso che sia un matrimonio perfetto con i colori di Maimeri e con i colori della Daler, mentre per la parte carta di Daler lì non si tratta di matrimonio, ma si tratta proprio di elisione di costi. Andremo sostanzialmente a ridurre i costi di produzione. Per quanto riguarda la scuola, ecco, questo qui devo dire era un mio piccolo sogno, perché nel business della scuola gli album rappresentano, oltre che un settore ricchissimo, posso dare qualche numero, ma posso dirvi che la concorrenza ha un gross margin che sta sopra il 70%, è un settore ricchissimo dove la qualità è assolutamente riconosciuta, e io penso che un matrimonio con Giotto sia la cosa più evidente a chiunque. Quindi io immagino che al di là che sia Giotto che Canson avranno il loro posizionamento, io mi immagino che quando il nostro promoter va nelle scuole a parlare di Giotto, da domani mattina comincerà a parlare dell'album da disegno Canson. Francamente non vedo come non si possa essere ottimisti sul fatto che le vendite dell'album Canson cresceranno in modo importante. Per quanto riguarda il digital invece, questo è un settore che a noi non appartiene, è un settore che rappresenta circa il 7% del loro fatturato, è un settore ad altissima marginalità, è un settore dove noi dedicheremo un key account, come sta già facendo Canson oggi. Praticamente è quella carta che tu dai a coloro che vogliono, per esempio, stampare, fare delle stampe particolari di fotografie, piuttosto che oggi con la digitalizzazione molti poi vogliono fare delle stampe particolari, magari da appendere ai muri, piuttosto che vogliono anche fare delle stampe dipinti. Ecco, loro fanno una carta particolare che serve proprio per questa stampa, e si chiama digital, in quanto utilizza le tecnologie moderne della stampa.
Ok, grazie mille.
La parola a Gabriele Berti di Banca IMI.
Sì, buongiorno, grazie mille per la presentazione. Allora, volevo soltanto chiedervi un'indicazione su che quota avrete nel mercato dell'art and craft post aggregazione, e che quota avrà il secondo, che con questa aggregazione superate, se in un'ottica di consolidamento di questo segmento di mercato il deal vi aiuterà a diventare un ulteriore aggregatore.
Guarda, posso sbilanciarmi e dirti sì a tutto, nel senso che certamente diventeremo un ulteriore aggregatore, perché ci sono sul mio tavolo circa 40 aziende fra 20 e 50 milioni. Il secondo adesso è un'azienda che fattura circa 140 milioni, noi comprando Canson arriviamo a circa 200 milioni, quindi possiamo senza dubbio definirci leader mondiale del settore dell'art and craft. Però guarda, questo è sicuramente importante, però devo dirvi che la cosa più importante non è questa, perché io ho la presunzione di dire che il settore dell'art and craft ormai sta un po' perdendo i suoi confini rigidi del passato, perché io sto vedendo sempre di più, grazie a Daler, una crescita dei nostri prodotti in quella categoria, perché la distribuzione si sta integrando. Quindi secondo me per qualche anno parleremo ancora di dimensioni relative nell'art and craft, ma secondo me sempre meno, perché tenderà a esserci sempre più sovrapposizioni di business. Io non ho un solo cliente in un solo paese di Daller, di MyMary, che non stia considerando l'inserimento di prodotti in fila. Quindi è un settore che perderà un po' la sua identità col tempo.
Ok, grazie.
Prego, ora le domande dalla linea inglese.
La parola a Emanuele Figueredo di LBDF Management. Buongiorno, ho tre domande. La prima è questa. Ci potreste fornire dei dettagli sulla vostra struttura bancaria? Mi interessa in particolare che tipo di tasso di interesse, quindi di spread, viene applicato e se ci potete dire quanto vi attendete di aumentare l'EBITDA da questo punto di vista. La seconda domanda, poiché questa azienda è così importante nel vostro settore, in ogni mercato ci saranno delle questioni normative potenziali per via dell'importante quota di mercato di fila assieme a quella di questa azienda? Terza domanda, nella presentazione si è parlato del fatto che c'è una sorta di sospensiva non vincolante, una clausola non vincolante. Significa questo che il venditore unilateralmente potrebbe in qualche maniera venirsene via dall'accordo? E se lo può fare, ci sono delle penali che dovete pagare a suo favore? Grazie.
Allora, mi dà un secondo che raccolgo le informazioni perché mi ha fatto una domanda precisa per quello che è il costo dell'indebitamento. Posso dirvi che l'operazione viene fatta con un pool di banche che sono i nostri fornitori storici, cioè ai nostri tre fornitori storici che sono Unicredit, BNL, BNP e Banca Intesa, si è aggiunta Mediobanca, quindi è un pool di quattro banche che ha finanziato sostanzialmente entrambe le acquisizioni, sia Daller che Canson. Adesso mi dà un secondo, le do anche l'informazione quantitativa.
Puoi darlo tu, Cesa.
Allora rispondo io.
Stefano De Rosa.
Il finanziamento ovviamente dobbiamo sempre dare, non possiamo dare una discorso totale sui dati quantitativi, ma sarà uno medio lungo che sarà montato sul precedente finanziamento già per Daller.
Il costo puoi dare.
Il costo è, ragionerà sul margin ratchet, noi partivamo da 1,5% di margine, quindi sarà incrementativo su circa 2,5% di margine, come super sull'Euribor ovviamente, ed è speculare a livello di obblighi e di impegni rispetto a quello precedente di 20 anni. Sarà montato su una durata di medio-lungo circa 6 anni bullet, l'aggiuntivo.
Quindi 6 anni bullet, la parte aggiuntiva per Canson.
Accompagnato anche da delle linee di working capital eventuali per sostenere eventuali fabbisogni.
Ecco, spero di aver risposto. Per la parte, diciamo, delle quote di mercato, noi ovviamente abbiamo fatto delle verifiche con i nostri legali e abbiamo avuto tutte le approvazioni da parte, diciamo, dell'istituto preposto dei limiti della concorrenza. Io penso che questo tema non si pone e secondo me non si porrà nemmeno in futuro, perché quando si parla di business di carta, chi analizza le quote di mercato inserisce la carta in senso allargato e quindi inserendo la carta in senso allargato anche quando Fila ha fatto acquisizioni nel proprio settore e poi si andava a pesare il peso di Fila nel colore e mi inserivano anche la carta per i quaderni, la carta per le fotocopie, la carta per i blocchi, i numeri sono talmente più grandi che noi oggi non ci avviciniamo nemmeno ai limiti considerati rilevanti per la competizione. Quindi è proprio un non tema. La terza domanda, io ripeto quello che ho detto prima. Noi, la Francia è sempre un paese un po' particolare, no? nelle sue forme. Allora, in questo caso, secondo me, la situazione, provo a spiegarla meglio. Noi non abbiamo firmato un'esclusiva per andare a discutere un deal. Noi il deal l'abbiamo già chiuso in tutti i suoi elementi, accettato anche dal board di controparte, però è un deal che non può essere formalizzato fin tanto che le organizzazioni sindacali non danno il loro parere non vincolante, ma in ogni caso è un parere che noi dobbiamo rispettare. Le organizzazioni sindacali hanno fino a 90 giorni, quindi potrebbe essere anche che anticiperanno il loro benestare al deal, però hanno tempo fino a 90 giorni lavorativi per dare questa risposta. Però diventa una risposta che automaticamente dà efficacia al deal. Il deal non deve essere più discusso in nessuna parte. Ripeto, essendo un'opinione dei sindacati non vincolante, peraltro per vostra informazione posso dirvi che quando il deal è stato presentato qualche ora fa ai sindacati c'è stata un'accoglienza estremamente positiva, perché i sindacati sanno perfettamente che l'azienda stand alone andava incontro a problemi e anzi ha in corso una ristrutturazione di personale. Quindi, premesso che sappiamo che le reazioni sono molto positive, il tema che noi qua abbiamo è che dobbiamo formalmente aspettare un accordo sindacale non vincolante per l'esito del deal, ma è così che deve essere presentato, perché la legge francese prevede questo e noi dobbiamo rispettarla. Quindi, visto che c'era anche una domanda su penali, no, da parte nostra non c'è nessuna penale e nemmeno da parte del venditore.
Al momento non ci sono altri interventi. Ricordo di nuovo ai partecipanti di prenotare asterisco 1 per il proprio intervento. Non abbiamo interventi.
Allora ringrazio tutti molto e ovviamente siamo a disposizione per ogni cosa. Arrivederci.